credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Vite sconosciute, testimoni del Vangelo fino ai confini della terra.
Un saluto a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente, benvenuto a padre Egidio Picucci, cappuccino, che è con me in studio.
Grazie, buon ascolto a tutti coloro che si sintonizzano sulla Radio Vaticana.
E siamo pronti per ascoltare, padre, il racconto di un'altra vita sconosciuta, e oggi ci parlerà di un sacerdote salesiano, quindi la figura di Don Bosco è coprotagonista dell'incontro di oggi.
Esattamente, parleremo di Don Alberto Maria De Agostini, un salesiano che ha realizzato, lui ed altri naturalmente, uno dei sogni che Don Bosco ebbe. Don Bosco è famoso per i suoi sogni, che erano sogni premonitori che si avveravano puntualmente. Avvenne così tante volte, anche in relazione ai beni della Chiesa, Casa Savoia, un insieme di circostanze che sognate si avverarono. Nel 1872, in tutto il Piemonte, si visero delle giornate particolari perché era il 50° dell'istituzione dell'opera della propagazione della fede. E a Torino arrivarono molti vescovi e una lettera del Papa, che quel tempo era Pio IX. Proprio durante questo tempo Don Bosco ebbe il primo sogno missionario, ne ha avuti molti, ma il primo sogno missionario che lui racconta con queste parole.
Mi pareva di essere in una regione selvaggia e sconosciuta. Era un'immensa pianura alla quale facevano da confine lontanissime montagne scabrose. Turbe di uomini percorrevano a cavallo quella pianura, quasi nudi, statura straordinaria, colore tra il bronzo e il nero. Vestivano lunghi mantelli di pelli di animali. Per armi avevano lance e fionde. Ed ecco spuntare all'estremità della pianura molte persone. Erano missionari che venivano a predicare la religione di Gesù. I barbari però, appena li videro, si avventarono contro e li uccisero. Ma ecco in lontananza un altro drappello di missionari. Si avvicinavano ai selvaggi con volto allegro, preceduti da una schiera di ragazzi. Mi avvicinai. Erano i nostri salesiani. Vengono a farsi uccidere, pensai rabbrividendo. Invece i barbari abbassarono le armi e accolsero i nostri con segni di cortesia. I salesiani si inginocchiarono e anche i selvaggi si inginocchiarono. Allora uno dei salesiani intonò «Lodate Maria, o genti fedeli!» e quelle turbe continuarono il canto, in maniera così fragorosa che mi svegliai.
Questo sogno di San Giovanni Bosco è un sogno, come le diceva, premonitore. E San Giovanni Bosco non sa di quale terra si tratti.
Esattamente, lui non disse nulla a nessuno di questo sogno, ma nei ritagli del tempo però cercava sugli Atlanti questa immensa pianura che aveva per confine le montagne altissime, e guardò l'Etiopia, la Cina, l'India, l'Australia. Ma benché ci fossero delle somiglianze, mancava sempre qualche particolare, finché riuscì a risolvere il dubbio, perché nel 1874 il vescovo di Buenos Aires scrisse a Don Bosco chiedendo missionari per l'assistenza degli italiani che si trovavano in Argentina. Erano molti in quel tempo. partivano dall'Italia per l'Argentina circa 40.000 italiani l'anno. E questi italiani avevano bisogno di assistenza. Il vescovo aggiungeva: dopo che avranno dato assistenza agli italiani, potranno anche cominciare la loro attività nella Patagonia. Patagonia, Don Bosco, Patagonia, corre subito a guardare gli Atlanti e trovò che questa immensa pianura circondata da montagne era proprio quella, era la Patagonia.
Finalmente Don Bosco capì qual era la terra del sogno, la terra indicata come terra di missione.
Esatto, indicata geograficamente, grande pianura, queste montagne che la circondavano. Questa è la terra che Dio ci ha affidato. Allora chiamò i suoi primi missionari, i suoi primi salesiani, e mandò in Patagonia Don Cagliero, che era uno dei primi suoi allievi, e che gli era stato consegnato dalla mamma: prendilo, fanne quello che tu credi. E Don Bosco lo prese con sé, mandò Don Cagliero, che era maestro, compositore di musica, teologo, e dice così: senti, vorrei mandare un missionario in Argentina per 3 mesi. Beh, io sono disponibile, se vuoi mandami. E andò, e invece di 3 mesi c'è rimasto 30 anni. Insieme a Don Cagliero andò anche Don Fagnano, che era stato soldato di Garibaldi, e lui lavorò, questo missionario Don Fagnano, nella Terra del Fuoco. Don Bosco, il giorno della partenza dei suoi missionari, li accompagnò al porto di Genova e mise nelle loro mani un biglietto uguale per tutti, con delle raccomandazioni che meritano di essere ascoltate.
Cercate anime, non denari, né onori, né dignità. Prendete speciale cura degli ammalati, dei fanciulli, dei vecchi e dei poveri. Fate che il mondo conosca che siete poveri negli abiti, nel vitto, nelle abitazioni, e voi sarete ricchi in faccia a Dio e diverrete padroni del cuore degli uomini. Fra di voi amatevi, consigliatevi, correggetevi. Il bene di uno sia il bene di tutti. Le pene e le sofferenze di uno siano pene e sofferenze di tutti. Nelle fatiche e nei patimenti, non dimenticate che abbiamo un gran premio preparato in cielo.
Quindi i salesiani accompagnarono le migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di emigrati italiani che lasciavano la patria per cercare fortuna oltreoceano, in particolare in Argentina.
Sì, erano tanti, ripetiamo, erano 40.000 l'anno che partivano per l'Argentina, e quindi il vescovo si preoccupò della loro assistenza. E quindi i salesiani arrivarono e fecero questa assistenza agli italiani, ma poi a piccoli gruppi nel 1870, come aveva fatto sapere il vescovo a Don Bosco, cominciarono ad avviarsi verso la Patagonia e fecero un viaggio di 1700 chilometri, parte a cavallo e parte su carri veramente traballanti, e arrivarono in Patagonia, questo è bello e significativo, il 24 maggio, festa di Maria Ausiliatrice.
Sappiamo quanto è importante questa festa per i salesiani.
Esattamente, esattamente.
E a questo punto, padre, entra in scena il vero protagonista del nostro incontro, Don Alberto Maria De Agostini.
Esattamente, perché fra tanti missionari che hanno lavorato in Argentina c'è anche questo Don Alberto Maria Agostini, come tu dici, che fu missionario, alpinista, esploratore, geografo, cartografo, cineasta, fotografo, scrittore, un po' di tutto, insomma, una specie Indiana Jones in abito talare. ed è in un certo senso attuale quest'uomo, perché anche se è morto nel 1961, quest'anno, giorno di Natale, ricorda il 50° anniversario della sua morte. Bene, per questa sua lunga attività in Patagonia era chiamato Padre Patagonia ed è stato il primo occidentale ad esplorare compiutamente, questo avverbio va sottolineato, compiutamente la regione posta all'estremità dell'America Latina, come sappiamo, rivelando i confini di zone che fino a quel momento erano sconosciute.
Davvero un esploratore tra le tante caratteristiche.
Esatto, però è stato anche l'ultimo difensore delle popolazioni indigene della Terra del Fuoco, che oggi purtroppo sono scomparse e rimangono vive grazie alle sue fotografie e ai suoi scritti.
Vogliamo raccontare la biografia di questo sacerdote salesiano. Chi era, dove è nato, ecco, delle coordinate biografiche.
Giustamente, nacque a Pollone, piccolo comune in provincia di Biella, il 2 novembre del 1883. E guarda caso, l'anno stesso in cui Don Bosco ebbe la prima visione di questa immensa regione pianura circondata da montagne altissime. Arrivò in Patagonia nel 1910, aveva appena 27 anni, con gli auguri del fratello maggiore Giovanni, che si era laureato in cartografia in Germania con una tesi proprio sulla Terra del Fuoco e che nel 1901 aveva fondato la famosa Società Geografica di Agostini. Tante coincidenze, sembrano causali, ma oddio, saranno state anche causali, ma sono significative. Questo padre salesiano racconta nel diario che dopo il suo primo sbarco a Punta Arenas, nella Patagonia del Cile, percorse 2150 chilometri amministrando battesimi, cresimando fedeli e sistemando la posizione di gente che si era sposata senza la presenza di un sacerdote.
Partiti con l'intento di accompagnare spiritualmente gli italiani emigrati all'estero, poi la missione dei salesiani in realtà si è estesa anche alle popolazioni indigene dell'Argentina.
Il sogno di Don Bosco era proprio in vista di questa evangelizzazione di gente che ancora non conosceva il Vangelo. Il pronipote Giovanni, che nel gennaio scorso ha passato 2 mesi a Punta Arenas, dove è sbarcato lo zio, per girare un film del mondo con alcuni missionari di Don Bosco, racconta che mentre passeggiava con lo zio per le montagne del Biellese, gli raccontò che il più grande onore che gli fosse stato tributato, il più grande onore ricevuto per lui, era di essere stato richiesto del battesimo da parte di un indio, da parte di un abitante della Patagonia. Grazie alla sua attività fece il possibile per evitare, come abbiamo detto, l'estinzione degli indigeni che oggi purtroppo non esistono più.
Anche se in qualche modo esistono ancora grazie, come le diceva, alle fotografie scattate da Don Alberto
Esattamente.
Maria.
Esattamente, e diremo poi che fine hanno fatto e stanno facendo queste fotografie. Durante le visite che faceva ai suoi parrocchiani, mettiamolo tra virgolette perché erano appena agli inizi dell'evangelizzazione, Don Alberto esplorava terre ancora sconosciute da cui si innalzavano montagne mai viste, tanto erano alti, e che lui riproduceva dei disegni, facendo dei rilievi cartografici, mediante degli schizzi, quotando la latitudine, la longitudine, l'altitudine, e spediva tutto al fratello Giovanni, che aggiornava così e completava le carte geografiche della regione. Quindi da lontano ha aiutato il fratello De Agostini, che ha fondato questa istituzione, a completare il suo Atlante. Ed è curioso che a queste montagne che lui vedeva metteva nomi di gente italiana, specialmente della sua terra: Don Bosco, Cerro Pier Giorgio Frassati, Cerro Italia, no? E quindi ha reso attuale anche l'Italia mettendo nomi italiani a queste montagne che lui vedeva. E facendo così, studiando queste montagne, diede in un certo senso ragione a Don Bosco, che riferendo quel sogno famoso ai suoi alunni, ai suoi confratelli, diceva che di aver visto, ma ascoltiamo le parole di Don Bosco che dicono meglio di quello che io potrei dire.
Gli uomini pensano, e i geografi si ingannano, che le cordigliere siano come un muro che divide quella gran parte del mondo. Non è così. Quelle lunghissime catene di alte montagne nascondono piante, animali, carbon fossile, petrolio, piombo, rame, ferro, argento e oro, nascosti in quelle montagne, nei siti dove furono collocati dalla mano onnipotente del Creatore a beneficio degli uomini. Oh cordigliere, cordigliere, quanto mai è ricco il vostro Oriente.
Torniamo in studio, siete sempre all'ascolto della Radio Vaticana, Monia Parente con voi al microfono, con me in studio come ogni mese nell'appuntamento dedicato alla vita dei missionari c'è Padre Egidio Picucci, cappuccino, che ci sta raccontando oggi la storia di un sacerdote salesiano missionario in Argentina e si tratta di Don Alberto Maria De Agostini. Come lei già ci ha detto, Padre Egidio, Don Alberto Maria si è spento nel 1961, una vita vissuta pienamente, intensamente, fino all'ultimo.
Difatti, a 73 anni, guidò l'ascesa al Monte Sarmento, sempre in Patagonia, che è alto 2300 metri, che nel libro 30 anni nella Terra del Fuoco, scritto da lui, descrive in un modo mirabile, raccontando sia la posizione del monte, sia la vegetazione, sia gli animali che ci sono. E poi nel libro ha scritto testualmente queste parole che possiamo ascoltare ancora.
Il monte ha una cresta affilata, sormontata da immensi cornicioni di ghiaccio che strapiombano sulle pareti tagliate a picco, rivestite esse pure di una corazza bianchissima di neve. Ringrazio Dio per aver potuto realizzare questo sogno lungamente accarezzato e realizzato quasi al termine della mia permanenza in Patagonia.
Bella questa descrizione che abbiamo ascoltato. Ci sono ancora altri particolari della vita avventurosa di Don Alberto Maria De Agostini?
Sì, perché 40 anni dopo l'arrivo coordinò la prima ascesa verso la cima di una montagna di un gruppo di alpinisti italiani che lasciarono sulla vetta, oltre alla bandiera italiana e cilena, perché si trova in territorio cileno questa montagna, una riproduzione del Duomo di Milano consegnata nel 1954 a Don De Agostini dal vescovo, dall'arcivescovo meglio, Giovanni Battista Montini, il futuro Papa Paolo VI. E lui stesso accompagnò questa spedizione. Arrivò in cima, ma lasciò che l'onore di aver compiuto questa ascesa fosse tutto di questi alpinisti che lui aveva guidato. Ma in cuor suo però desiderava ancora fare delle ascensioni maggiori, perché vedeva in questa ascesa che lui faceva quasi un avvicinamento a Dio, non soltanto proprio della sua persona, ma anche della gente alla quale predicava il Vangelo. L'altitudine è sempre, anche per gli antichi, la dimora degli dèi, no? Cristo si è trasfigurato su una montagna, nel Vangelo si parla spesso di monti, e quindi ricordando questa tradizione degli antichi e questa espressione del Vangelo, nella montagna vedeva la presenza di Dio e desiderava fare queste ascensioni continue.
Come un po' tutti i missionari, c'è un periodo della propria vita nel quale tornano nella madre patria, però poi il richiamo della terra di missione è troppo forte e quindi devono tornare.
È sempre così avviene. Qualche giorno fa è morto qui in Umbria un missionario che ha lavorato per 50 anni in Amazzonia. Ma si vedeva, io sono andato a trovarlo in ospedale, la tristezza di dover morire lontano dalla sua terra, dai suoi indios in mezzo ai quali ha lavorato. Così è successo anche a padre Alberto Maria. E il nipote ha fatto una testimonianza che merita di essere ascoltata, perché descrive come questo desiderio di tornare nei luoghi in cui aveva passato la maggior parte della sua vita missionaria fosse irresistibile per costringerlo a tornare tra la sua gente.
Dopo questa vittoria, e a un'età ormai avanzata, Don Alberto Maria poteva sentirsi soddisfatto per aver assolto veramente la sua missione bivalente, religiosa e scientifica. Invece, a 74 anni, riprese ancora una volta la via della Patagonia come consulente della spedizione di Guido Monzino, che aveva lo scopo di studiare un massiccio nella Patagonia cilena. Fu l'ultimo contributo di Padre Patagonia alla scoperta e alla valorizzazione di quelle terre così lontane e dalle atmosfere così magiche.
Questo programma, padre, si chiama Vite Sconosciute. In realtà poi ciascun missionario magari è sconosciuto ai più, ma è tanto amato, apprezzato e noto nella comunità nella quale ha vissuto. E lo stesso vale per Don Alberto Maria, che è stato molto apprezzato in Patagonia, ma anche a Torino, dove è stato apprezzato e ricordato.
Certamente, perché questi suoi scritti, soprattutto questi disegni che mandava al fratello, finivano poi nell'Atlante con il suo nome. Ebbene, per onorare la figura di questo grande sacerdote missionario e esploratore, un gruppo di Torino si è recato ultimamente nella Terra del Fuoco per ripercorrere le strade di Don De Agostini e ha organizzato una mostra con le fotografie scattate da lui tra il 1910 e il 1930. Questa mostra è ancora in giro per l'Italia. nelle città principali italiane, perché attraverso queste fotografie è possibile conoscere come era la Patagonia di un tempo, perché nonostante si trovi in una zona in cui il turismo c'è, ma non è così numeroso come in altre località, i pochi che vanno portano sempre un po' di scompiglio e deteriorano un po' l'ambiente, che poi cambia anche per tante vicissitudini locali. Quindi si può vedere attraverso le fotografie di Don De Agostini quello che la Patagonia era un tempo. Fu anche corrispondente, Don Alberto, del National Geographic, lasciando un patrimonio di 40.000 immagini, 60 libri in italiano, inglese, tedesco, spagnolo e magiaro sulle popolazioni, la flora, la fauna della Terra del Fuoco, più una sessantina di filmati e due documentari. Quindi benemerito della cultura, perché arrivare a queste altezze, poter essere corrispondente delle National Geographic, è una meta non è possibile a tutti. Il Cile, grato per quello che questo missionario ha fatto, gli ha dedicato un parco naturale grande come il Piemonte. E la facoltà di geografia dell'Università Cattolica di Santiago ha istituito a Punta Arenas, dove lui ha approdato la prima volta, un quartiere che ha preso il suo nome.
Davvero, quindi molto apprezzato e ricordato in Cile e in Patagonia, quindi anche in Argentina.
Anche in Argentina, ovviamente. L'unica che ancora non si è ricordato di lui è l'Italia. E quindi noi ci auguriamo che anche l'Italia ricordi, almeno per il 50° anniversario della sua morte, questo grande missionario, questo grande esploratore che ha fatto conoscere al mondo una zona che fino ai suoi tempi era conosciuta soltanto di nome, ma non si sapeva chi vivesse e come fosse geograficamente questo immenso territorio che Don Bosco ha visto circondato di monti altissimi.
E noi abbiamo fatto la nostra parte, Padre Egidio, parlando di lui alla Radio Vaticana e dedicandogli una puntata di Vite Sconosciute.
E mi auguro che gli ascoltatori siano rimasti soddisfatti.
Bene, allora la ringrazio e do appuntamento al mese prossimo a quanti ci seguono e auguro a tutti buon proseguimento in compagnia della Radio del Papa. Grazie Padre Egidio.
Grazie a tutti voi.
Vite sconosciute. Testimoni del Vangelo fino ai confini della terra. Ha collaborato al microfono Marco Mete.